E allora benvenuti anche questo martedì, come tutti i martedì dalle 15 alle 16 su Radio Atlanta Milano, la radio libera come la passione. Benvenuti all'appuntamento consueto con Quattro Zampe in Famiglia.it, che ormai la canzoncina è questa, lo so che è un plagio, ma pazienza. Roberto Cavallo che vi dà il benvenuto insieme alla magnifica co-conduttrice, la splendida Loredana Verga, la mamma di Quattro Zampe in Famiglia.it, che adesso naturalmente per coloro che si ponessero in questo momento la visione all'ascolto racconteremo che cos'è. Naturalmente davanti a me una vichinga, una bionda spaziale che è Emanuela Gigante che è come dire una persona particolarmente importante, ha una casa editrice, la proprietaria di una casa editrice che si chiama MG Edito
Re.
Mi sbaglio sempre tra il singolare e il plurale, ma il martedì tra le 15 e le 16 decide di prendersi un'ora sabbatica e viene qui da noi a farci da camera woman, perché lei in una sua vita precedente faceva anche la camera woman in Mediaset. Infatti le immagini poi che vedete sui social, che vedete su YouTube, che vedete
sul sito,
dappertutto,
sono,
sul web,
sono merito
di Emanuela Gigante. L'unica cosa che mi dispiace è che, essendo lei che gira, non possiamo mai inquadrarla, lei
sì.
Non vuole. E un altro che non vuole, che invece, però non avendo la camera in mano, lo riprendiamo ogni tanto, è Mauro di Radio Atlanta, che naturalmente ringraziamo come sempre per la regia e tutto il resto. E allora anche quest'oggi un super ospite a Quattro Zampe in Famiglia.it. Parliamo di una cosa particolarmente tecnica ma molto molto importante, e che in alcuni casi viene purtroppo anche sottovalutata, no? Ma ne parleremo con lei. Prima di presentarla, però, prima di presentare la nostra ospite di oggi, cara Loredana, racconta cos'è Quattro Zampe in Famiglia.it.
Quattro Zampe in Famiglia.it è un sito che offre visibilità gratuita ai cani e gatti che vivono nei canili e nei gattili di tutta Italia. Quindi è un sito che ha come obiettivo quello di trovare casa ai cani e ai gatti, di trovare la casa giusta per cui le persone che vogliono adottare, prima di comprare, prima di fare qualunque altra cosa, dovrebbero andare sul sito, vedere tantissimi cani di tutte le razze, di tutte le età che ci sono, e in questo modo trovare poi quello giusto per la loro famiglia, il loro stile di vita, e contattare la struttura che lo ospita. Per le strutture e per le persone che vogliono adottare, il sito è assolutamente gratuito, come dicevamo, quindi copre tutta Italia, copre cani e gatti di tutte le età, oltre che di tutte le razze, come dicevamo, per cui cioè, sono veramente tantissimi esseri viventi che cercano una casa e stanno solo aspettando la famiglia giusta. E quindi su questo sito è a disposizione di chi cerca l'anima giusta con la quale condividere la propria vita. Anima a quattro zampe, giusto?
Ecco, allora io ero distratto mentre
sì,
tu parlavi,
visto.
Perché abbiamo
un problema tecnico
con Manuela, dovevamo fare una cosa
con lei,
ma
magari.
tu hai spiegato che
sì?
Questo è un sito riservato ai rifugi e riservato
sì.
Alle persone che non fanno mercimonio dell'anima degli animali, ma che li salvano, li aiutano e cercano di farli adottare. Quindi astenersi, come si dice in gergo, no? Astenersi per di tempo allevamenti e
privati
anche, allevatori sì. Abusivi e non
cucciolate casalinghe,
ecco. E questo è un vero sito animalista, il vero sito animalista italiano per le adozioni di cani e di gatti. E ogni martedì noi parliamo con una persona diversa, con una persona sempre importante con una persona che possa spiegare a tutti quelli che ci ascoltano delle cose che magari non sappiamo, come certamente non sappiamo tantissime delle cose che sta per raccontarci la dottoressa
Laura Baracchetti.
Laura Baracchetti, dottoressa oculista, si dice oculista o qualcosa del genere, o è giusto? Dottoressa veterinaria oculistica, oculista, va bene Laura?
Va benissimo, buongiorno a tutti.
Buongiorno Laura, allora due parole su di te innanzitutto, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, no Laura, dici due parole su di te, qual è il tuo ruolo, che cosa fai, dove lo fai?
Sì, allora io sono un medico veterinario oculista, sono diplomata al Collegio Europeo di Oftalmologia Veterinaria, che è una specializzazione, una qualifica diciamo europea, che ho sviluppato con molti molti anni di studio e di preparazione. Ho un centro oculistico a Milano, un polo oculistico veterinario, dove lavoro per la maggior parte del mio tempo e collaboro anche con l'Università degli Studi di Milano, con l'ospedale veterinario di Lodi.
Ecco, questo polo oculistico dove si trova? Facciamo anche un po' di pubblicità al polo della dottoressa.
Siamo ormai aperti dal 2021 e sono in zona Lambrate, in via Oslavia, che è zona Lambrate di Milano, quindi Milano Est.
Ok, e hai un sito, immagino, un sì, numero sì. di telefono, poi lo ripeteremo alla fine della trasmissione quando avremo sviscerato le cause e i motivi per cui una persona dovrebbe aver bisogno di te, ma dai anche il sito o il numero di telefono.
Certo, il nostro sito è www.polooculisticoveterinario.com. Il numero di telefono che abbiamo è un cellulare al quale rispondiamo praticamente sempre, al 327-95-61016, quindi 327-95-61016. Siamo attualmente al polo oculistico in 6 oculisti, quindi ci sono io, sono la titolare e ho delle colleghe che collaborano con me e dei resident.
Solo
che
donne? Fanno... Solo donne? Tutte donne?
Al momento solo donne, non è voluta la cosa, giuro che non siamo femministe, non è voluta, anzi no, abbiamo in realtà un anestesista uomo al momento, però sì, al momento siamo donne oculiste, ho delle specializzande, insomma, abbiamo un bel team di lavoro, molto affiatato, molto preparato. Stiamo lavorando secondo me molto molto bene anche come gruppo.
Siamo tutti molto invidiosi dell'anestesista, beato tra le donne, sì. Chissà che si divertirà un sacco questo signore. Va bene, allora qui adesso io cedo la parola e cedo la palla alla mia co-conduttrice Loredana per la prima domanda, però vorrei appunto ricordare a tutti coloro che sono in ascolto, credo che Laura, la dottoressa, mi darà ragione, che a volte l'aspetto diciamo oftalmico negli animali non umani è un aspetto che viene trascurato ed è proprio per questo che abbiamo invitato Laura e che oggi appunto ci parlerà invece quali sono i motivi per cui andare da lei, ma lascio la parola a Loredana.
Innanzitutto una curiosità, noi qualche puntata fa abbiamo intervistato una veterinaria, dottoressa veterinaria che era dentista e ci diceva che appunto è una specializzazione che c'è da poco, c'è da 4-5 anni, nell'oculistica invece c'è da molto più tempo.
Sì, sì, la specializzazione c'è da tempo, poi ovviamente anno per anno va sempre migliorando, e sia a livello di strumentazione né di specializzazione, però sì, c'è da diverso anno. Io faccio l'oculista da molti molti anni, ma devo dire che il livello comunque negli anni è migliorato. Sia a livello italiano che a livello europeo comunque.
Allora, la prima domanda è facile, nel senso, quali sono le problematiche più diffuse, le ragioni che più frequentemente portano le persone che hanno, allora noi parliamo di cani e di gatti perché su Quattro Zampe Famiglia sono cani e gatti, ma in realtà poi nelle città italiane insomma ci sono furetti, conigli, nelle case ci sono tanti animali, sì. Immagino, però noi siamo un po' focalizzati sul mondo dei cani e gatti.
Allora, le problematiche che noi vediamo più frequentemente sono principalmente congiuntiviti, forme di infiammazione degli occhi, quindi congiuntiviti, blefariti, un po' i mali del mondo moderno, legati spesso ovviamente anche ad allergeni ambientali, inquinamento e tutto, quindi anche nei nostri amici purtroppo questo viene risentito e abbiamo tantissime visite per occhi arrossati, scolo oculare, occhi sporchi. Poi però ci sono tantissime altre patologie che noi vediamo, quali problematiche palpebrali, quindi malformazioni palpebrali, tumori palpebrali. fino poi arrivare a patologie più complesse che causano cecità, malattie della retina, cataratte, glaucomi, quindi un po' varia tantissimo la casistica che noi vediamo. Sia cani che gatti, devo dire. Poi visitiamo comunque anche conigli e altri animali esotici, diciamo così.
Ecco, che cosa ti è capitato di particolare oltre a cani e gatti? Che cosa ti è capitato di curare?
Allora, un caso molto famoso, devo dire, perché siamo finiti anche in televisione, che abbiamo curato poco tempo fa, è stato un rinoceronte affetto da cataratta.
Ma dove, dov'era questo rinoceronte?
Ovviamente non è venuto al polo clinico, ma siamo andati un po' troppo ingombrante. Siamo andati noi direttamente al parco a visitarlo e anche ad operarlo, perché aveva una cataratta. Era un rinoceronte che purtroppo era in un parco dove stava libero e quindi doveva fare questi zoo safari e faceva fatica ad orientarsi perché non vedendoci più ovviamente aveva delle grosse difficoltà e abbiamo eseguito un intervento di cataratta in un occhio e ha fortunatamente ricominciato a vederci, ad orientarsi e è ritornato insomma ad una vita normale.
A rinoceronte addormentato l'intervento?
A rinoceronte addormentato, quindi ci siamo spostati con un grosso team di persone.
È venuto l'anestesista beato tra le donne a addormentare il rinoceronte?
No, lì mi sono spostata con un team dell'università, con gli anestesisti dell'università e avevo più anestesisti in realtà perché comunque insomma è impegnativa, certo. Però sì, è stato molto bello. E poi abbiamo operato un gufo reale, sempre di cataratta.
Ricordo, gufo reale, il rapace più grande d'Europa.
Anche l'occhio molto grande, devo dire, molto molto grosso anche l'occhio. E poi capitano un po' di tutto.
La cataratta mi sembra abbastanza un problema diffuso perché
sì,
ma è legato all'età?
Cioè, ci sono diversi tipi di cataratte, ci sono cataratte legate all'età, ci sono anche cataratte genetiche molto giovanili, quindi a volte capita di operare cani anche molto molto giovani, ci sono cataratte legate ad altre patologie quali il diabete e quindi capita di operare a volte cani con diabete che diventano ciechi anche in modo molto rapido per una cataratta, quindi ci sono diverse cause. Purtroppo non tutte le cataratte sono operabili, quindi noi prima facciamo una selezione del paziente facendo diversi esami. E in quelle operabili ovviamente procediamo con l'intervento. Intervento che io amo particolarmente perché è un intervento molto molto bello e dà molta soddisfazione perché spesso partiamo da animali completamente ciechi che hanno una qualità di vita ovviamente molto rovinata ad animali che ricominciano a vedere, si svegliano proprio dall'anestesia e ci guardano e iniziano a scodinzolare, quindi è un intervento molto bello.
Ecco, io vorrei attaccarmi a quello che hai appena detto per raccontarti una storia. Una persona che io conosco molto bene aveva, direi che era il proprietario, a me non piace mai, era il convivente di una, è il convivente di una cagnolina che si chiama Lilù e che proprio come tu accennavi prima, a causa del diabete, a causa di una brutta forma di diabete, era diventata completamente cieca e ovviamente la qualità della sua vita e anche la qualità della vita del suo convivente naturalmente era disastrosa. C'è questa paura, no? Dell'operazione agli occhi, toccare gli occhi e alla fine questo signore che è un pensionato, questo signore si è convinto a fare operare Lilù che era ormai come dire abbandonata alla depressione che passava le giornate in un angolo con la faccia triste, ha fatto questa operazione agli occhi, a questa operazione che ora io non so naturalmente dettagliarti nei termini tecnici e mi scuserai, ha fatto questa operazione, l'operazione è riuscita meravigliosamente, perfettamente. Lilù, come dicevi giustamente tu, appena ha riaperto gli occhi non credeva ai suoi occhi e in questo caso si può dire veramente sì, nel vero senso letterale del termine, e era la cagnolina più felice che io credo abbia mai visto in tutta la mia vita, quindi si può fare.
Sì,
a qualsiasi età, perché poi c'è un po' sempre la remora.
Ecco, perché lei tra l'altro aveva, ha 13 anni, quindi non è stata operata da giovane, però l'operazione è perfettamente riuscita. Lilù è una cagnolina felice, quindi spiega alle persone che non devono essere preoccupate nel far operare il loro animale agli occhi, anche se è anziano, perché in questo modo gli garantiscono un fine vita meraviglioso anziché un fine vita depressivo.
Sì, sì, assolutamente. C'è un intervento che può essere la cataratta, anche altri tipi di interventi che hanno ovviamente lo scopo di migliorare la qualità di vita dell'animale, oltre agli interventi ovviamente se abbiamo tumori oculari eccetera, che servono anche per salvare la vita dell'animale. Ovvio che parliamo sempre di animali che devono fare un'anestesia generale, mentre la cataratta nell'uomo la maggior parte dei casi viene fatta non in anestesia generale. Nell'animale purtroppo dobbiamo fare anestesie generali, quindi per quello che parlavo della selezione del paziente, nel senso che noi prima di operare l'animale dobbiamo essere sicuri che stia bene, che possa affrontare l'anestesia, l'intervento e tutto, e quindi normalmente sono cani ben selezionati, non ci lanciamo in chirurgie su cani che non possono fare anestesie, sì, quindi normalmente tranquillizziamo noi i nostri proprietari quando insomma è fattibile, consigliamo l'intervento perché veramente si può fare. Se ci sono condizioni che controindicano l'intervento, siamo noi i primi a dirlo.
Ecco, e la domanda delle domande è questa: un convivente con un animale non umano, da che cosa si può accorgere che c'è qualcosa che non va? Vabbè, se il cane va a sbattere contro le porte, magari lì è anche magari un po' troppo tardi. Ma accorgersene prima, come si fa?
Ma per quanto riguarda i deficit visivi non è sempre così facile purtroppo, perché spesso un animale anche con un solo occhio visuale riesce a fare una vita assolutamente normale, però sicuramente quando iniziano ad esserci alcuni deficit o l'animale appunto va ad urtare gli ostacoli o magari in alcune condizioni di luce o ambientali appunto ha difficoltà a muoversi. Ci sono alcuni animali che, e lì va molto all'indole dell'animale, se iniziano a vedere meno o hanno magari dolore agli occhi, diventano più timidi, si bloccano, diventano meno vitali, o ci sono invece controparte altri animali che magari sviluppano aggressività o una paura che prima non avevano.
Certo.
Quindi alcuni segnali proprio d'allarme possono essere proprio anche dei cambiamenti comportamentali del cane, o iniziano magari ad abbaiare quando vedono muoversi qualcuno, arriva una persona e non riescono ancora a capire chi è.
Non la riconoscono, certo.
Non la riconoscono, quindi cambiamenti comportamentali anche prima della vera e propria cecità, che ovviamente non lascia molti dubbi perché l'animale usa proprio gli ostacoli.
Bene, questo è molto interessante. Sì. Continuiamo a parlare con la dottoressa Laura, sapete che io il cognome non mi ricordo mai.
Baracchetti.
Tra qualche minuto dopo aver fatto la prima pausa musicale, io però prima vorrei spiegare a coloro che ci stanno guardando su YouTube e su tutti gli altri canali video nei quali va in onda la trasmissione, che il gesto che ho fatto prima, Emanuela si è messa a ridere e tutti
era
si sono messi a ridere, il gesto che ho fatto prima era un gesto per Mauro ed era, non lo rifaccio, però era un gesto che voleva significare disco, perché era quello che si faceva nelle radio di una volta quando dovevi parlare con il regista e dirgli manda il disco, facevi quel gesto lì che ora non faccio, quindi non era nulla di particolare e chiedevo solo a Mauro se era il momento di far partire il disco, ok. Bene, è meglio specificare questa cosa. Allora Laura, un attimo di pausa musicale, resta con noi, con Laura Baracchetti del Polo Veterinario Oculistico di Milano in via, non mi ricordo più, Oslavia, via Oslavia a Lambrate. Ritorniamo a parlare tra pochissimi minuti dopo aver ascoltato la prima delle due canzoni che ho scelto per la trasmissione di quest'oggi. La seconda è dedicata a Manuela Gigante, la prima invece è questa che adesso parte, ed è una canzone che non mi rappresenta perché io sono astemio oltre che vegetariano e non bevo neanche caffè, e questa canzone invece si intitola Drinking in LA. Tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions, mainly what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that. Give us a ring ding ding.
Todd, this is Liquid, ring-a-ding-a-ding. I want those 3 grand band tickets, man. What do you think? Todd.
Up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-wrong fool, Julie Newmar, here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way.
But we did nothing.
Era Drinking in LA e noi torniamo dopo questa bevuta che io naturalmente ho provveduto a rendere analcolica, mentre Emanuele Giganti invece diciamo gradisce. Ma anche Loredana, Mauro non so, però Prosit, Skol, ripartiamo, cin cin, e ripartiamo con la nostra puntata odierna, come sempre quattrozampeinfamiglia.it su Radio Atlanta Milano, libera come la passione, ritorniamo a parlare con un ospite d'eccezione quest'oggi che è la dottoressa Laura Baracchetti.
Wow!
Wow. Ho beccato il cognome, incredibile.
Incredibile.
La dottoressa Laura Baracchetti del polo del polo veterinario oculistico di Milano in via Oslavia, mi ricordo anche via Oslavia, zona piazzale Loreto, non mi ricordo il numero di telefono a memoria, ma lo dirà poi lei.
Sarà sul sito, no?
Lo dirà lei poi più avanti e sarà comunque sul sito. Laura, siamo di nuovo qua. Eccoti.
Buongiorno.
Eccoti di nuovo qua e noi andiamo avanti a parlare della salute degli occhi dei nostri cani, dei nostri gatti, ma anche di tutti gli animali, tra cui i rinoceronti che la dottoressa Baracchetti cura. Anche conigli, Laura?
Sì, sì, capita molto spesso, ormai è un animale abbastanza diffuso nelle nostre case, il coniglio. e quindi capita di vederne.
E mi dicono, non so se corrisponda al vero oppure no, che i conigli sono particolarmente soggetti a problemi agli occhi, è vero?
Beh, capita, sì, possono essere soggetti a diverse patologie, cataratte, spesso abbiamo delle cataratte dovute anche a delle forme infettive come l'encefalito zone, e ci capita anche di operarne di conigli con la cataratta. Ci sono conigli con forme ulcere corneali, patologie corneali, o spesso ci sono purtroppo problemi oftalmici legati ai denti, perché purtroppo la radice dei denti confina anche con l'occhio, con l'orbita, e quindi a volte capita di avere forme infiammatorie anche particolarmente gravi, oculari, dovute a dei problemi secondari, a problemi dentali. Quindi spesso ci capita di collaborare con i colleghi che si occupano appunto di conigli e che si occupano della manutenzione dei denti dei conigli.
Ecco, noi abbiamo...
Quelli piccolini? Scusa, una domanda. Quelli piccolini,
mi hai rubato la domanda, le stavo chiedendo...
Sono partita dai criceti, però mi domandavo, tipo i ricci?
Io i volati, ecco. Ecco, tra l'altro, nella prossima puntata noi avremo ospite un pezzo grossissimo dell'animalismo italiano, che è il dottor Massimo Vacchetta, che si occupa di salvare tutti i ricci del mondo. Ti è mai capitato di fare un intervento agli occhi a un riccio?
Ricci non mi è capitato, qualche topino, qualche piccolo topolino, dopo le nostre case ci capita di avere anche quelli, mi è capitato
topolini sono
gecko,
degli animali,
anzi due gechi, due.
Dei
due
gechi, gechi, dei gechi, gechi che hanno degli occhi enormi tra l'altro, no? Rispetto al corpo.
Due piccoli gechi mi sono già capitati, proprio qua al polo oculistico, capita, ogni tanto qualche animale alternativo ce l'abbiamo.
E una domanda, e per i volatili invece?
Per i volatili, appunto, ne abbiamo operato questo gufo reale.
Ecco, ma diciamo canarini o comunque uccellini di dimensioni inferiori?
Sono molto piccoli, capita ogni tanto di vederne, non sono così frequenti le patologie oculari che noi vediamo in questi animali, e spesso vengono gestite proprio dai colleghi che si occupano di animali esotici, però capita ogni tanto di collaborare con loro, e possono avere anche loro forme spesso di congiuntiviti, infiammazioni delle palpebre. Non sono così frequenti, però direi che ci capitano proprio più frequente cani, gatti, conigli,
ecco,
cavalli, capita in giro vedere cavalli.
Sai che io sono molto coinvolto, chiamandomi cavallo di cognome, infatti. Ecco, una domanda che volevo farti era questa. Allora, noi stiamo parlando di patologie, diciamo così, non traumatiche finora, no? Congiuntiviti, cecità per diabete, cataratta, che adesso perdonerai i termini non particolarmente tecnici, però non sono causate da traumi. Poi invece ci sono, sono stato testimone più volte di questo, invece dei problemi causati da traumi, da unghiate, da colpi, per esempio io conosco molto bene un cane che ha avuto grandi problemi agli occhi per una riga sulla cornea, insomma, ecco. E in quei casi lì?
Allora sì, capitano, assolutamente sì, sono quasi all'ordine del giorno, e possono essere traumi di diverso tipo. Possono esserci traumi da graffio, capita a volte graffi da gatto,
esatto,
il gatto convivente.
Questo era il caso, sì.
Sì, graffi da gatto, capitano invece traumi per esempio con erbusti, l'animale che in giro gioca al parco e si traumatizza l'occhio,
certo.
E poi basti pensare a razze ormai molto molto diffuse, che sono i cani brachicefali come bulldog francesi, shih tzu, certo. Che hanno questi occhioni molto belli ma anche molto esposti, quindi molto delicati, e a volte basta che vadano in giro al parco e rischiano di traumatizzarsi, avere graffi anche gravi. Oppure ci possono essere traumi da morso, proprio giusto ieri ho operato un cane che è stato morsicato dall'animale convivente, e lì dipende un po' qual è il trauma che noi vediamo sull'occhio. I graffi da gatto spesso sono molto gravi, perché le unghie di un gatto sono molto taglienti, e quindi a volte capita di avere delle lacerazioni anche sulla cornea che andiamo a suturare, a ricostruire gli occhi. Purtroppo a volte vanno molto in profondità e quindi possono danneggiare anche le strutture interne dell'occhio, quindi lì la prognosi ovviamente varia in base alla gravità e al danno che c'è stato all'interno dell'occhio. Quindi dipende un po' tutto da quello. A volte ci possono essere traumi con morsi, eccetera, in animali, appunto brachicefali, con occhi molto esposti, con quelle che noi chiamiamo proptosi del globo oculare, quindi con l'occhio proprio che fuoriesce dalla sua sede, e lì dobbiamo intervenire anche molto rapidamente riposizionando l'occhio nella sede naturale. Quindi dipende proprio tanto da come succede, da qual è il trauma. Tendenzialmente cerchiamo di vedere questi soggetti in tempi molto rapidi, sono spesso delle emergenze oculistiche.
Immagino, certo.
Esiste un numero di emergenza?
Nel nostro cellulare, se capita che magari nei weekend o in orari diversi non riusciamo a rispondere, di solito comunque tramite messaggi siamo reperibili e andiamo a rispondere anche velocemente.
Ecco, una cosa che volevo chiederti, che magari non è bello a cui non è bello pensare, però ci sono dei casi, suppongo, in cui sia inevitabile l'asportazione dell'occhio.
Ci sono purtroppo casi, e lì dipende da caso a caso. Ci sono situazioni, per esempio, di tumori, melanomi intraoculari o altri tipi di tumori che purtroppo necessitano inevitabilmente dell'asportazione del globo, perché asportare il globo significa asportare il tumore.
Certo.
Perché ci sono spesso forme molto invasive nelle quali l'occhio purtroppo non può essere preservato. Poi ci possono essere altre situazioni, o forme infettive gravi o glaucomi, e quindi situazioni in cui l'animale, oltre alla cecità, ha dolore e magari la situazione non è controllabile con la terapia medica o con altri tipi di chirurgie. Ci sono anche situazioni in cui, nonostante l'occhio sia non visuale e non recuperabile, ci possono essere chirurgie più conservative, quindi con protesi da inserire all'interno dell'occhio per andare a sostituire un po' il globo oculare, o situazioni...
Quindi il famoso occhio di vetro, il famoso occhio di vetro c'è anche per loro, insomma.
Non è proprio di vetro, però ci sono comunque delle protesi.
Si diceva così, sì.
In alcune situazioni si possono utilizzare, vanno ovviamente anche lì selezionati i casi, o ci sono delle situazioni in cui magari l'occhio si riesce a devitalizzarlo, tra virgolette, e quindi... evitare eventualmente di rimuoverlo, situazioni magari in cui abbiamo animali magari anche molto anziani che non possono essere sottoposti a chirurgie, allora si fanno terapie alternative.
Certo, avevi una domanda, ti ho interrotto.
In realtà ha risposto indirettamente, nel senso, ci sono delle razze. Allora, innanzitutto il cane e il gatto tendenzialmente hanno tolto i traumi, hanno problematiche affini, o ci sono delle cose magari più particolari alle quali fare attenzione per uno o per l'altro?
Beh sì, ci sono alcune patologie un po' più specifiche di una specie rispetto all'altra. Per esempio il gatto ha alcune patologie proprio specifiche, o comunque perlomeno più frequenti nel gatto, come i sequestri corneali, okay. le forme infettive da herpes virus, che nel cane sono molto molto più rare, okay. Mentre nel gatto sono frequentissime, diffusissime. Buona parte dei gatti sono portatori di herpes, quindi direi proprio all'ordine del giorno la forma infettiva da herpes virus nel gatto, per esempio, mentre nel cane no. Le cataratte primarie, devo dire, sono molto più frequenti nel cane rispetto al gatto. Ci sono anche nel gatto, ma sono molto più frequenti nel cane. Le cataratte nel gatto, nella maggior parte dei casi, sono secondarie ad altri problemi, quindi ci sono un po' di peculiarità che li differenziano. La cataratta diabetica è tipica del cane.
Ah, ok.
Sì, il gatto con diabete difficilmente va incontro una cataratta diabetica. Ci sono proprio alcune differenze anatomiche e fisiologiche tra le due specie.
Ma quindi tendenzialmente dall'oculista, tolti i traumi, si arriva perché ci sono, cioè il veterinario di base, diciamo, il medico di riferimento generico, che in base agli esami del sangue, piuttosto che cose che coglie, indirizza la persona ad andare dallo specialista, o ci sono
Nella maggior parte dei casi sì, noi collaboriamo molto con diversi colleghi che si occupano di medicina generale, ma anche con colleghi specialisti, perché spesso capita di avere un animale con problemi neurologici e nel contempo problemi oftalmici, allora collaboriamo anche con colleghi neurologi che ci inviano i soggetti. Certo. O molto spesso medici generici che si trovano di fronte a delle problematiche altamente specialistiche e ovviamente vengono magari gestite meglio con determinate strumentazioni, e allora preferiscono collaborare con noi. Quindi noi collaboriamo veramente molto con tanti tanti colleghi, sia nelle zone di Milano ma anche di altre città, un po' in tutto il nord Italia e anche parte dei colleghi della Svizzera. E poi capita invece di avere pazienti che arrivano direttamente da noi perché ci conoscono per altre vie, quindi tramite amici, tramite persone incontrate al parco o magari tramite internet, tramite i social.
Perché hanno la sensazione che ci sia qualcosa che non vada e vogliono verificare?
Sì, spesso vengono anche direttamente non indirizzati da veterinari generici, da veterinari generalisti.
Perché col cane che cambia comportamento, che abbaia, forse è un po' più semplice, cioè ci sono più segnali rispetto al gatto, una sensazione mia. Cioè il gatto è un po' più...
anche il gatto va capito come
esatto.
si può dire.
Sì.
Ha un modo di comunicare diverso dal cane, ma anche il gatto si fa capire. Poi comunque spesso problematiche nel gatto, come dicevo prima, herpes virus, lo si vede proprio chiaramente l'animale che lacrima, che ha l'occhio arrossato, okay. che tiene gli occhi chiusi, che tende a grattarsi, questo anche nel gatto lo si vede molto bene, molto bene. E spesso, altra cosa che non abbiamo detto, tra i nostri clienti ci sono anche allevatori. Noi lavoriamo tanto anche con cani, gatti di razza e ci sono alcune patologie specifiche di razza, ma facciamo anche gli screening per le oculopatie ereditarie con certificati ufficiali ECVO, quindi a validità europea, e sono screening che vengono fatti al cane di razza prima dell'accoppiamento per essere sicuri che non ci siano patologie genetiche ereditarie che possano influire sulla...
Ma a noi piacciono quelli dei canini.
Sì,
siamo dell'idea che
prendiamo
siano
nota,
tanti.
Prendiamo nota, sì. Ma diciamo che preferiamo di gran lunga, perché quello che soprattutto in questo periodo va detto è che chi compra un animale compie un gesto, a nostro modesto avviso, inqualificabile, soprattutto in un periodo come questo, nel quale questa notte all'interno dei rifugi e dei canili di tutta Italia faceva un freddo cane, nel vero senso della parola, e tanti cani sono morti proprio per il freddo. Quindi chi compra un animale uccide molto probabilmente, però io lo so che adesso entro in un discorso per cui la Laura poi magari mi dice io, quindi non lo faccio.
Vabbè, però,
okay, non lo faccio.
Nel canile si possono trovare anche cani di razza che
certo,
sono stati proprio esclusi dalla riduzione per quel motivo lì.
Bravissima, e questa è una cosa su cui noi puntiamo tantissimo. Avevamo proprio ospite Nicola Caporale di Lei da Second Life qualche settimana fa, perché se una persona vuole un cane di razza perché proprio vuole quel cane lì, perché le ricorda di quando era piccolo, piuttosto che può trovare qualunque tipo di cane con i rescue. Ci sono rescue di tutti i tipi di cani, ci sono persino rescue di alani, ci sono rescue
bernesi,
qualunque razza di cane lo potete trovare gratis, salvandogli la vita in un rescue, senza dover per
mettere
forza
al mondo nuove vite per
esatto.
un discorso tendenzialmente
mentre questa notte altri cagnolini certo. moriranno nel canile per il freddo.
Capita spesso di vedere anche a noi arrivano spesso rescue, perché spesso la patologia oculare in questi cani c'è.
Certo.
Vecchi traumi, vecchie patologie non curate o animali che sono stati magari abbandonati perché ciechi. Quindi capita anche quello.
Sì, certo, auguriamo naturalmente a chi lo fa di subire la stessa sorte. Una cosa volevi chiedere tu?
Mi è sfuggita.
Ti è sfuggita?
Sì.
Poi alza il dito e parli, faccio una domanda, poi dopo viene travolta dalle altre domande. Allora, in una delle mie vite precedenti, Laura, io ho fatto il gattaro, ero uno dei pochi gattari uomini che c'erano all'epoca, ma anche adesso non ce ne sono tantissimi. E un vero e proprio classico, lo diciamo per le gattare anche questo, no? Un vero e proprio classico, quando non si riuscivano a sterilizzare tutte le femmine e facevano le cucciolate, erano gli occhi cisposi dei gattini. Cioè io passavo le serate con la bevanda, la camomilla e con il cotone a passargliela sopra gli occhi. Che cos'è? E come si cura? Che cosa bisogna fare in questo caso qua?
Ma allora, come rientra un po' nel discorso che abbiamo fatto prima, la maggior parte di questi gatti spesso affetta da forme virali, da herpes virus, o comunque le forme infettive che causano principalmente congiuntiviti, cheratiti anche nei gattini, sono forme da herpes, poi ci sono forme da clamidia, forme da altri virus, diciamo così, però il più frequente in assoluto è l'herpes virus, che è frequente veramente. La positività all'herpes virus o comunque soggetti portatori di herpes virus è veramente molto molto alta nella popolazione felina, sia in gatti di colonia ma anche in gatti d'appartamento, e spesso i gattini prendono l'herpes già dalla nascita dalla mamma.
Sì.
E se le difese immunitarie non sono così competenti, già alla nascita presentano queste forme molto gravi di congiuntiviti, a volte associate anche a delle riniti. Andrebbero visti prima possibile questi gattini per fare ovviamente terapie di supporto, soprattutto terapie antivirali, per quindi tamponare questa infezione. A volte quando prendono infezioni virali da herpes così piccoli possono andare incontro anche a delle conseguenze molto gravi che possono anche incidere poi sulla vista e possono essere anche poi non recuperabili nel tempo. Quindi prima li si vede, prima li si cura, meglio è.
Ecco, ma proprio a nome delle gattare,
c'è qualcosa
che si può fare prima di, speriamo, riuscire a portarle da un veterinario oculista, perché tu sai bene, Laura, che ci sono gattare che hanno 800 gatti e si barcamenano come possono. Qual è l'intervento di primo soccorso che si può fare? Io accennavo prima al cotone con la camomilla, ma magari sicuramente, anzi, c'è qualcosa di più adeguato.
Sicuramente lavaggi con una soluzione fisiologica, che comunque è sterile, una soluzione sterile, quindi rischiamo di non infettare magari occhi che sono già molto,
scusami,
molto delicati.
Scusami, per soluzione fisiologica intendi quella delle,
sì,
flebo praticamente?
Quelle delle flebo si, okay, possono fare, o ci sono anche fialette di soluzione fisiologica sterili, quelle che si usano anche per lavare gli occhi ai bambini, per capirci, che si trovano anche al supermercato volendo. Comunque soluzione fisiologica sterile, e quella è sicuramente la cosa migliore, appunto perché è sterile, permette di lavare, di fare dei lavaggi fatti molto bene sugli occhietti, e poi ovviamente per capire qual è la situazione e la gravità, vanno visitate prima possibile per poter impostare una terapia vera e propria. Però sicuramente la pulizia, la cura del gattino, valutare eventuali altre patologie concomitanti tipo FIV, FeLV,
certo,
l'EDS felino, la leucemia felina, che magari, certo, in una colonia può esserci, quindi valutare un po' anche tutto, che non ci siano altre patologie che magari immunodeprimono il gattino.
Certo, allora Laura, ci fermiamo ancora un attimo per poi andare al rush finale, e partiamo con una canzone che mi è stata richiesta. Questa è una richiesta che io ho esaudito con enorme piacere, perché Emanuela Gigante è la mia migliore amica nella vita, e quindi esaudirei quasi qualunque tipo di sue richieste. E una richiesta che mi ha fatto lei, la facciamo partire, è una canzone che tutti ormai conoscete molto bene, ma io la conoscevo già da quando era uscita e mi sono testimone le persone che sono qui. Una canzone meravigliosa di un cantante che non vi devo neanche presentare.
Cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai. Sempre per sempre tu, ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte, mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, con diverse scarpe su una strada sola. tu non credere. Se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia, sole, abbaiano e mordono, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano. E il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
Una meraviglia, sempre per sempre, una delle canzoni di Francesco De Gregori che, fino a che non è diventata, come dire, la colonna sonora di una pubblicità molto famosa, conoscevano veramente in pochi, in pochissimi, come tante altre canzoni di Francesco De Gregori, a parte Buonanotte Fiorellino, Generale dietro la collina, eccetera, quelle commerciali, ma ce ne sono talmente tante che sono spettacolarmente meravigliose come questa, che poi magari nel corso delle prossime puntate qualcun'altra ve la faremo sentire. Laura, ti è piaciuta questa canzone?
Bellissima, bellissima.
Che gusti musicali hai? Che gusti musicali ha una veterinaria oculista?
Ma oddio, a me piacciono diversi stili musicali, perché vado dal rock al blues, quindi ho diversi gusti.
Facci un nome di un gruppo, di un cantante. Dovessi salvare un disco, uno solo, vai su un'isola deserta con un giradischi e ti devi portare un disco, che cosa porti?
Beh, a me piacciono tantissimo U2, quindi okay, ok,
quindi siamo qui, la vediamo Laura, certo, sull'isola deserta che che canta. Laura, tu sei sposata, sei fidanzata, hai figli, com'è la tua vita?
Io ho un compagno e ho due bimbe e un cane,
ecco, corgi. Sì. Un corgi, quindi
un corgi, un fantastico corgi.
Siamo sul piano di Buckingham Palace, cioè tu abiti a Buckingham Palace naturalmente.
Corgi. Un corgi molto timido, ma vabbè.
Gatti
molto
niente?
Simpatico.
Niente gatti?
Gatti al momento no, magari quando avrò la... Stiamo finendo di sistemare una casa dove i gatti saranno molto benvenuti, ma in questo momento non, no.
Le tue figlie quanti anni hanno?
La mia figlia grande ha 16 anni e la piccolina ne ha 4.
E quella piccolina magari è un po' presto, ma intendono seguire le tue orme? Sono interessate alla veterinaria? Vogliono fare le veterinarie da grandi?
La grande sembrerebbe di no, al momento, però vediamo, fa ancora in tempo cambiare idea, ma non sembrerebbe al momento, non... La piccolina è troppo piccola,
sì, la piccolina
settimana
è troppo
scorsa
piccola.
Mi ha detto che vuole venire a lavorare con me, ma penso che sia un po', un po' precoce.
È più per stare con la mamma, forse.
Sì, infatti, perché vabbè, ma e la sedicenne non vuole fare la veterinaria perché, avendo una veterinaria in casa, vede che vita, insomma, un po' particolare fa?
Penso di sì,
ecco, è quello il motivo,
sacrifici,
no?
Fatti, tanto infatti. Studio, quindi magari anche quello.
E magari telefonate alle 2 di notte, urgenze, sì. Alla domenica e cose
urgenze,
così, insomma.
Non si stacca mai, quindi sì, può essere anche quello.
Capisco perfettamente, come certo. Chi mi conosce sa, capisco perfettamente. Loredana, direi che mancano pochi minuti al termine, quindi ci siamo, Laura, buttati, come dire, sul personale.
Io ma... sì, una domanda l'avrei. Ecco. Cioè, le stagioni, tra l'estate e l'inverno, adesso è vero che gli animali, quelli domestici in particolare, vivono nelle nostre case, e quelli dei canili vivono invece all'aperto, però tendenzialmente ci sono cose alle quali fare, proprio perché ha cani e gatti, più attenzione... col cane magari che, col quale usciamo d'estate che d'inverno, delle problematiche che si presentano più frequentemente o delle cose che si possono magari fare per prevenire?
Beh, ci sono tante patologie allergiche, quindi forme di allergie, atopie che si verificano spesso più frequentemente nel periodo primaverile estivo, quindi ho spesso cani che sono soggetti allergici che con la primavera, l'arrivo dei pollini, come le persone, tendono a peggiorare. E in questi casi qua, vabbè, spesso sono soggetti che vengono gestiti anche in parallelo con colleghi dermatologi o allergologi, quindi hanno delle terapie specifiche per gestire queste cose. Per quanto riguarda nello specifico proprio prettamente oculare, ci sono alcune patologie delle forme immunomediate oculari, corneali, che sono spesso legate all'esposizione ai raggi ultravioletti e quindi tendono spesso a peggiorare o in estate, quando comunque i raggi ultravioletti sono più forti, o d'inverno sulla neve, o magari cani che vanno in montagna, giocano sulla neve, stanno magari molte ore anche sulla neve, o d'estate viceversa, stanno in spiaggia, stanno al sole e possono avere questi tipi di patologie che peggiorano. In questi soggetti a volte utilizziamo anche degli occhiali da sole, esistono degli occhiali da sole apposta con dei filtri per i raggi ultravioletti per cani, molto comodi, molto morbidi, che capita di avere soggetti che li portano.
Io ho una... ecco, vabbè, ti rubo la domanda, sì. Perché dall'inizio che voglio fare questa domanda mi sembrava, come dire, inadeguato farla subito, ma alla fine io ho bisogno di sapere una cosa. Laura, che cosa vedono i cani e i gatti? Intendo dire,
sì,
i colori, quali colori vedono, come vedono di notte, vedono quanto lontano, come vedono i cani e i gatti?
Ma allora, sicuramente rispetto all'uomo c'è una differenza rispetto alla percezione dei colori. Non è vero come molti dicono che i cani non vedono i colori, ecco. Vedono in bianco e nero, ma vedono, hanno una visione di cromatica, quindi vedono principalmente in due colori che sono il giallo e il verde, l'azzurro e il blu. Quindi vedono principalmente questa dicromia di colori, altri colori li vedono meno bene. Il gatto ha anche una scala di grigi che riesce a vedere. Però non hanno la percezione di tutti i colori come noi. Vedono d'altro canto invece molto meglio in condizioni di luce bassa, quando non c'è luce, perché hanno una struttura nella retina.
Anche i cani
hanno una struttura nella retina che si chiama tappeto lucido, che amplifica i raggi luminosi sulla retina e quindi da un lato permette anche di vedere di più in condizioni notturne, e hanno anche una concentrazione di quelle cellule che sono i bastoncelli a livello retinico più alta rispetto per esempio all'uomo, e quindi che permette di vedere meglio quando c'è meno luce.
E questa è un'altra domanda che ti voglio fare, che non so se la devo fare però a una spiritista o a una veterinaria, ma quando un gatto, a me succede spessissimo di vederli, no? Quando un gatto o anche un cane si blocca e comincia a fissare un punto nel vuoto con grande intensità e tu guardi e non c'è niente, stanno vedendo qualcosa che noi non possiamo vedere o è un fantasma?
È difficile dirlo, magari anche solo un rumore che loro percepiscono da quella direzione, quindi magari guardano. Diciamo che la definizione della vista nell'animale è un po' meno fine rispetto all'uomo, ma loro si orientano molto meglio con altri sensi, l'olfatto,
per esempio,
l'udito, il tatto, quindi magari percepiscono qualche suono che noi neanche sentiamo e che arriva da quella direzione.
Infatti prima, quando parlavamo di traumi che comportano magari l'asportazione, piuttosto che, mi veniva proprio da dire che credo sia vero che anche gli animali che non ci vedono comunque compensano, per cui per i cani e i gatti c'è una buona qualità di vita anche dovessero avere difficoltà alla vista, perché poi...
Assolutamente sì, soprattutto poi nel loro ambiente, ma ci sono cani e gatti completamente ciechi che possono fare una vita assolutamente normale, quindi non dobbiamo sicuramente assimilare, diciamo, l'animale cieco, il cane, il gatto cieco ad una persona cieca, hanno possibilità di orientarsi molto di più con tanti altri sensi che l'uomo non ha così sviluppati, e quindi riescono comunque a fare una vita molto molto regolare. Ci sono gatti che completamente ciechi che salgono, scendono, sì, dai divani e fanno la loro vita in casa come se fossero visuali.
Guarda, mi hai rubato il concetto di bocca. Stavo proprio dicendo che io conosco personalmente soprattutto gatti che sono completamente non vedenti e che se tu entri nella loro casa però non te ne accorgi, nel senso che girano tranquillissimamente, non sbattono da nessuna parte, sembrano assolutamente vedenti, diciamo.
Sì, ovviamente bisogna stare attenti negli ambienti che loro non conoscono.
Certo.
E spesso quello che può aiutare su un animale non vedente è magari avere un altro animale che fa da guida, da cane guida, e quindi quello a volte aiuta tanto.
Io direi che siamo al termine, Mauro mi conferma che siamo al termine, quindi io direi che Laura adesso ci spiega un'altra volta, come ha fatto all'inizio della trasmissione, come fare a rintracciarla nel caso qualcuno avesse bisogno di un veterinario oculista. Laura.
Certo, noi ci potete trovare sul nostro sito internet www.polooculisticoveterinario.com. Abbiamo anche una mail, info@polooculisticoveterinario.com, sempre con due O, polooculisticoveterinario.com, o al cellulare 327-9561016. E noi siamo in via Oslavia 17 a Milano, zona Lambrate.
Cellulare ancora? 347?
No,
327, vedi, io volevo aumentare la notorietà, invece le sto mandando tutto a pallino. Allora, scusa, cellulare 327
9561016.
Con grande felicità della figlia sedicenne, chiamate se avete bisogno e riferitevi con grande fiducia a questa grande professionista Laura Baracchetti del Polo Oculistico di Milano, che ringraziamo infinitamente per essere stata nostra ospite a quattrozampeinfamiglia.it. Laura, grazie di cuore e buona vita.
Grazie mille anche a voi, buon lavoro.
Grazie.
Grazie. Terminiamo. Grazie a Mauro di Radio Atlanta Milano, grazie a Manuela Gigante, la vichinga bionda che registra le nostre trasmissioni, grazie alla mia magnifica co-conduttrice Loredana Verga, mamma di quattrozampeinfamiglia.it,
e grazie a Roberto Cavallo che è il nostro regista.
Yeah. A martedì prossimo, ragazzi, ciao.
Like a river running through the air. I've